Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino!» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora!» Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore!» E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto!» Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora!» Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni.
Commento. Più che la cronaca delle nozze di Cana, ci deve stare a cuore la significativa presenza di Gesù e di sua madre. Giovanni ha un suo stile nel presentarci Maria. Egli non la chiama mai con il suo nome, ma con l'appellativo «ma di madre di Gesù» o di donna, perché a lui interessa mettere in risalto non tanto la sua individualità, quanto il ruolo che le compete. In tutto il Vangelo di Giovanni, Maria è presente solo in due momenti: a Cana, quando Gesù dà inizio alla sua prima manifestazione, e sul Calvario, quando il figlio, nel momento conclusivo della sua missione, la consegna come madre al discepolo amato. Confrontare il capitolo 19 di Giovanni, versi da 25 a 27. Per comprendere bene il Vangelo di Giovanni è importante richiamare il principio fondamentale che regola la comprensione di questo Vangelo: la presenza di due livelli di lettura. Ogni pagina del testo sacro contiene un livello storico, che è quello dei precisi ricordi storici di cui si serve l'Evangelista nel narrare la sua catechesi, e un livello teologico, che è quello sottinteso al testo e presente nella mente dell'autore che scrive, interpretando il fatto alla luce dell'evento pasquale. Storia e teologia si legano e si compenetrano. L'intero episodio di Cana, riletto alla luce della Pasqua, va letto così: le nozze rappresentano l'antica alleanza a cui anche Maria appartiene. Lo sposo e la sposa sono Dio e il popolo di Israele, tra cui non si è instaurata una relazione permanente di amore, nonostante i vari tentativi di Dio. Maria, simbolo del giudaismo che viveva in attesa della speranza messianica, rappresenta l'umanità bisognosa, che desidera la liberazione e attende la rivelazione piena della salvezza. Il segno del vino nuovo rappresenta il messaggio evangelico di Gesù. Il vino, nel linguaggio dell'Antico Testamento, è il simbolo dell'amore tra lo sposo e la sposa, segno di gioia ed elemento essenziale per le nozze. Per i profeti esso è considerato un gran dono di Dio, e la sua mancanza, causata dall'infedeltà di Israele all'alleanza, una vera sciagura. Per la tradizione ebraica in genere, il vino è associato alla legge, di cui è uno dei simboli preferiti. Sullo sfondo del giudaismo si può dunque dire che il vino di Cana è simbolo della parola di Dio. È la rivelazione di Gesù, la grazia della verità che egli ha portato, cioè il dono della sua rivelazione. Infatti la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. La risposta di Gesù a sua madre, che cosa c'è tra me e te, o donna, indica il nascere di una divergenza di vedute tra i due. Gesù vuole affermare che le relazioni tra di loro non vanno poste su un piano umano, ma su una prospettiva superiore, che è quella della sua missione di rivelatore del Padre, mentre Maria, cioè, si ferma al livello del vino che manca, per la gioia della festa di nozze. Gesù invece pensa a dare inizio al suo ministero profetico ed eleva la sua risposta sul piano del compimento della volontà del Padre. Egli pensa al dono messianico della vita eterna, simboleggiato dal vino nuovo, che sta per donare all'uomo. Ma la novità che Gesù porta all'uomo è qualcosa di legato alla sua ora. Non è ancora giunta la mia ora. L'ora di Gesù non è il momento in cui sta per compiere il primo miracolo, ma il tempo della passione, morte e risurrezione del Cristo. L'ora di Gesù è tutta la sua vita terrena vissuta in conformità alla volontà del Padre, che comincia qui a Cana e raggiunge la sua pienezza sulla croce, vertice della rivelazione messianica di Gesù al mondo e preludio del suo ritorno al Padre. La risposta di Gesù nel dialogo con Maria ha un suo preciso significato. È il superamento del primo livello terreno, in cui si trova ancora l'antico Israele, e il passaggio nella fede, che il resto di Israele tramite Maria compie. Infatti la madre di Gesù, con le parole rivolte ai servi, «Fate quello che egli vi dirà», risponde all'invito di Gesù ed entra nel piano della disponibilità al progetto di Dio. Non è difficile accostare l'espressione usata da Maria con quella che il popolo di Dio, peregrinante nel deserto, espresse al Sinai. Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. Come Mosè al Sinai fu il mediatore tra Dio e il popolo, introducendo Israele nell'alleanza con Dio, così Maria a Cana introduce i servi dopo aver lei stessa aderito alla volontà di Dio. Come al Sinai all'atto di fede seguì il dono della legge, così a Cana alla fede di Maria, trasmessa ai servi, segue il dono del vino nuovo, che è la nuova legge, la lieta notizia portata da Gesù. Le parole di Maria sono come la ripresa di un solenne impegno assunto dal popolo di Israele. Il confronto tra il Sinai e Cana ci permette di comprendere nella sua verità anche il significato che l'Evangelista attribuisce a Maria con l'appellativo di donna. Con il nome di donna, Maria non è più solo la madre di Gesù, ma la donna madre che dovrà svolgere un compito specifico nell'opera di salvezza del figlio: rappresentare il popolo dell'alleanza nel suo atteggiamento di apertura e di disponibilità alla parola di Dio. Essa è la madre Sion, la nuova Gerusalemme che raduna i suoi figli per la costruzione del nuovo popolo di Dio. Il nuovo Israele nella sua situazione escatologica definitiva. Maria a Cana è l'immagine di Israele giunto al suo compimento e quindi l'immagine della Chiesa. Maria, con queste sue ultime parole registrate dall'Evangelista, ha raggiunto lo scopo della sua opera. Essa ha aperto la strada all'umanità perché si incontri con Cristo.
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo.
Commento. Nel Tempio di Gerusalemme Gesù si imbatte con mercanti di bestiame e cambia monete che pensano ai propri interessi, seduti ai loro tavoli. Cambiano ai pellegrini il denaro impuro con l'effigie dell'imperatore con monete riconosciute pure per pagare la tassa annuale del Tempio. Questo commercio, permesso dalle autorità religiose e dal sommo sacerdote Caifa per fare concorrenza al mercato gestito dal Sinedrio nei pressi del Cedron, scatena la dura reazione di Gesù, che constata amaramente il carattere profano assunto dalla festa della Pasqua dei Giudei. L'Evangelista ci presenta Gesù come il fustigatore dei vizi e delle azioni malvagie. Il gesto di Gesù va letto alla luce dei testi profetici. «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e presto entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate». Confrontare Michea capitolo 3 verso 1. In quel giorno non vi sarà più nessun mercante nel tempio del Signore degli eserciti. Confrontare Zaccaria capitolo 14 verso 21. Esso richiama anche i testi profetici nei quali Dio dice di non gradire un culto esteriore fatto di sacrifici di animali e basato sull'interesse personale. Gesù, con la sua azione seguita da rimprovero: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato», si colloca in questa tradizione profetica. Gesù, per la prima volta, chiama Dio il Padre mio e parla del Tempio come della casa del Padre suo. Egli, come figlio, purifica dalla profanazione del commercio la casa di suo padre prima di prenderne possesso. Se Dio è padre, non basta onorarlo con offerte di bestiame e di denaro. Il padre vuole un culto spirituale e interiore da vivere nell'amore. Vuole essere adorato in spirito e verità. Confrontare Giovanni capitolo 4 verso 23. Alla richiesta di un segno Gesù risponde promettendo il più grande dei segni, la sua risurrezione. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E l'Evangelista precisa, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Cristo risorto è il nuovo tempio, il solo luogo della presenza di Dio tra gli uomini, il tempio dal quale sarebbe scaturita una sorgente di acqua viva. I discepoli non compresero il significato profondo di questo episodio, ma dopo la risurrezione di Gesù furono illuminati dallo Spirito su tutto quello che Gesù aveva detto loro e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Giovanni non ci abbandona presso le rovine del vecchio Tempio, ma ci indica il nuovo santuario di Dio. Il Tempio, sempre attuale e duraturo, è il corpo di Cristo risorto dai morti. Dio appare in un corpo reale, umano, carico di gloria divina. Il Dio con noi è per sempre Gesù risorto. Nel verso 23 si parla per la prima volta della fede delle folle. Si tratta di una fede imperfetta, perché fondata sui segni. Gesù è considerato un taumaturgo e un maestro venuto da Dio, ma non l'unico figlio di Dio. Per Gesù la fede fondata sui segni non è sufficiente. In realtà i giudei non credono realmente, come dirà Gesù stesso. Giovanni ci informa che Gesù aveva compiuto molti segni a Gerusalemme, ma non ne descrive nemmeno uno. Gesù non dà credito alla fede dei giudei perché era troppo superficiale. Gesù conosce il cuore di tutti. Anche dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù sfugge all'entusiasmo della folla, perché queste persone in realtà non credevano in Gesù, ma vedevano in lui un operatore di prodigi che sfamava gratis. Questa fede non porta né a un fermo legame interiore né alla dedizione di se stessi. Cesserà di esistere quando finiranno i miracoli. Non seguirà Gesù sulla via del Golgota, ma all'inizio di questa via tornerà indietro.